If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi nati grazie a Kickstarter. Oh, ed eccoci qua di nuovo con 6 giochi che si rinnova anche quest'anno con una rubrica che vuole parlare di 6 giochi che hanno qualcosa in comune. Oggi parliamo di crowdfunding, un sistema che esiste ormai da diversi anni, parliamo di almeno 10-15 anni, se non anche di più, in cui è possibile dare un'idea di un videogioco e raccogliere soldi dagli stessi giocatori e quindi creare il videogioco grazie a quei fondi. È una pratica molto particolare perché presenta dei grandi successi e anche dei grandi insuccessi. Qui vogliamo parlare più di i successi che ci sono stati in 6 giochi, poi sicuramente parleremo anche di tante cose negative. Anzi, quello che potete fare è, se volete citarci dei giochi che sono nati grazie a Kickstarter nel preciso, perché vogliamo concentrarci magari su questo un pochino di più, potete farlo direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it o sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi. E quindi ascoltate bene. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è stato un grande successo. Stiamo parlando di The Banner Saga, che è un videogioco di ruolo a tema fantasy fatto da Stoic. Stoic è al debutto, azienda fondata da 3 ex di BioWare, e si mettono in testa l'idea di fare un gioco RPG però con combattimento tattico, con una bellissima attenzione allo stile grafico che prende tanto da Don Bluth, con delle musiche fantastiche. Questo gioco ha una colonna sonora magnifica e atmosferica ed è venuto fuori un gioco, tra l'altro, che in realtà sono 3 giochi, Banner Saga, Banner Saga 2 e un Kickstarter in più sarà fatto per poi fare Banner Saga 3 a conclusione di questa trilogia. La cosa bella che mi piace di questo gioco è che in realtà tu puoi usare un unico salvataggio per tutti e 3 i capitoli. È un enorme gioco che dura tantissimo e sono contento anche di averlo giocato sul mio canale YouTube personale. Il gioco è su Kickstarter nel 2012, il gioco uscirà poi 2 anni dopo, quindi è stato un bel periodo di aggiornamento, di chissà se esce, chissà se non esce. C'è stato un po' di maretta o comunque di discussione a riguardo di questo gioco, ma poi alla fine sono riusciti a crearlo con un Kickstarter che è andato veramente tanto bene, perché stiamo parlando di un gioco che ha accumulato $723,000 con 20,000 sostenitori, quindi niente male, a fronte di 100,000 che si aspettavano all'inizio. Quindi un budget molto risicato che però i ragazzi di Austin, Texas, sono riusciti a portare a conclusione con anche tutta una serie di piccole cose da dare ai propri sostenitori, che ne so, un banner da usare in game, uno stendardo, delle magliette, dei gadget in più, proprio che rispecchiano Banner Saga come mondo, perché è un mondo che ha una bellissima lore, una bella storia profonda e anche tutta una serie di accorgimenti grafici che veramente sono fighi e vi fanno sentire in una molto immersivo, ecco, da questo punto di vista. Quindi sicuramente è un gioco che ha messo le basi per un buon gioco su Kickstarter e che ha avuto veramente un grande successo.
Un gioco che sicuramente non può mancare in questa lista è Shenmue 3, un gioco molto molto particolare, uscito nel 2019 ed è un progetto, un sogno, è una dedizione stoica da parte del suo creatore Yu Suzuki. Shenmue 3 ha una storia molto travagliata perché i primi due giochi sono usciti nel 1999 e nel 2001 ed è una... verrebbe da dire un simulatore di vita, comunque un'avventura, un po' action, un po' da detective, un po' da scoprire le vicende dei protagonisti. È un videogioco, una saga di videogiochi molto molto particolare, riconosciuta per un po' la legnosità dei suoi comandi, ma parliamo del 1999-2001, ma dalla profondità di tutto quello che si può fare. Infatti ricordo un po' quello che si può fare poi nei giochi alla Yakuza, per intenderci, dove c'è davvero un sacco da esplorare, e sono giochi che hanno dato nuova linfa vitale, nuove idee, nuove ispirazioni per quelli poi che sono gli open world che noi conosciamo. Questo Shenmue 3 arriva ben dopo 18 anni di travaglio nello sviluppo. Infatti, nonostante i primi due Shenmue siano riconosciuti come due grandi giochi molto amati, non sono mai stati di grosso successo commerciale. Questo dettato dal fatto anche che uscirono per Dreamcast, che purtroppo, nonostante fosse una console molto potente con molta capacità di far girare dei giochi, di creare giochi, purtroppo commercialmente è stato forse uno dei grandi fallimenti di Sega, e quindi anche Shenmue purtroppo non ha vissuto, non ha goduto del successo che meritava. Però, come dicevo, in questi 18 anni i fan della serie sono rimasti molto molto attaccati e hanno sempre marcato stretto il loro creatore Yu Suzuki e la Sega stessa per questo terzo capitolo. Infatti è arrivato a essere anche il seguito più richiesto dai fan di videogiochi. Questo ha comportato comunque non abbastanza fondi per poterlo fare, finché Yu Suzuki, avendo ottenuto la licenza da Sega per poter sviluppare qualcosa a nome Shenmue, lancia una campagna Kickstarter che parte nel 2015 ed ha subito un successo incredibile, raccoglie un sacco di consensi. Infatti il suo budget iniziale di 2 milioni viene ampiamente superato, arrivando oltre i 7 milioni, che comunque non basta per essere un gioco AAA come lo conosciamo, però questo ha dato maggiore sicurezza anche al publisher, o comunque a Sega, che hanno dato dei fondi esterni per portare a compimento questo gioco. Questo gioco comunque è molto strano, perché dopo 18 anni ci si aspetta magari dei cambiamenti. Siamo abituati a vedere dei sequel a lungo termine che snaturano forse un po' il gioco originale. In questo caso invece Shenmue 3 devo dire che rimane molto fedele ai primi due giochi, infatti viene considerato anche un po' arretrato dal punto di vista della giocabilità, delle meccaniche, è un po' legnoso come appunto i giochi precedenti, ma che ne mantiene l'atmosfera, la storia, le musiche, le ambientazioni, che sono sempre molto molto ben curate e proprio a puntino per i fan di Shenmue 3. Quindi io in questo caso il gioco lo considero un successo dal punto di vista del fan. Questo gioco è stato reso possibile dai fan che hanno richiesto tantissimo, a gran voce, un nuovo capitolo di Shenmue, e ovviamente sono stati accontentati con un gioco che rispecchiava le loro esigenze, perché abbiamo un gioco che è la continuazione diretta di Shenmue 2 e ha tutti gli elementi che hanno reso i primi due giochi così amati dal pubblico. È un gioco che viene incontro ai fan, ma magari per qualcuno che non ci ha mai giocato può sembrare un po' datato, un po' vecchio, ma è proprio l'obiettivo, il fatto che Shenmue 3 è fatto un progetto d'amore, sì, del suo creatore, ma fatto proprio per chi ha seguito e ha voluto tantissimo questo gioco. La cosa brutta, qua un po' spoiler, è il fatto che il gioco non finisca. Infatti Suzuki aveva previsto 4 giochi almeno per poter portare a compimento la storia, e quindi questo 3 lascia un po' l'amaro in bocca, visto anche il contributo dei fan, ma anche il grande movimento di soldi. Quindi non è detto che questo successo si ripeta, o comunque chissà quanto bisognerà ancora aspettare. Quindi un progetto secondo me positivo e di successo, che ha lasciato comunque un po' l'amaro in bocca.
Il secondo gioco di cui vi voglio parlare è Bloodstained Ritual of the Night, un gioco che è fatto da Koji Igarashi e i suoi, un seguito spirituale di quelli che sono i Castlevania e soprattutto Symphony of the Night, quello che è considerato uno dei più belli, più avvincenti e fondatori un po' del genere Metroidvania, no? Sono nati un po' tutti da lì. O come li chiama qua, un Igavenia, quindi uno stile un pochino più ancora verso il caro Iga. Musiche bellissime per questo gioco. Il gioco ha accumulato 5 milioni e mezzo di dollari a fronte di 50.000, 64.000 persone l'hanno supportato nel 2017, quando c'è stato questo gioco. Poi il gioco uscirà qualche anno dopo, come succede. Il gioco però, vi devo dire la verità, che è uscito un pelo malino, e adesso vi spiego anche perché. È sicuramente una grande lettera d'amore a quello che era Symphony of the Night. Ci sono alcune cose particolari che strizzano proprio l'occhiolino: il fatto che c'è la luna, il fatto che hai la possibilità di ribaltare il castello sotto sopra, tante armi, tante cose da fare, il fatto che sia in 2.5D ricorda molto quello. Però ci sono alcune cose che ti fanno dire: ma perché non hanno rifinito con tutti questi soldi il gioco? Soprattutto a fronte di tanti altri giochi che sono veramente fatti bene, curati, con un budget molto più risicato, perché qua stiamo parlando di 5 milioni e mezzo, che sono tantissimi soldi per fare un gioco di questo tipo. Eppure il gioco è riuscito fuori un pelino male. La cosa però che è molto positiva di quello che è successo è che questo gioco ha poi fatto un paio di spin-off, che sono i giochi Curse of the Moon e anche il seguito Curse of the Moon 2, che sono più ispirati, invece sono sempre all'interno del mondo di Ritual of the Night, di Bloodstained, però sono più legati al Castlevania 3, quindi pixel art, quindi bidimensionale, il tutto molto carino. Quelli lì devo ancora giocarli, ma sulla carta, vedendo quello che sono le recensioni, sono veramente molto belle. Quindi questo vi fa vedere un altro aspetto, secondo me, dei giochi che possono uscire su Kickstarter, perché le aspettative sono molto alte e poi il prodotto finale non è rifinito, non è curato nei minimi dettagli come uno ci si aspetta, tra l'altro, perché stiamo parlando comunque di un gioco che è indie effettivamente, ma con un budget veramente molto molto grande. Hanno speso un sacco di soldi e di tempo per fare le versioni fisiche di questo gioco, tutti quanta la parte esterna, per ringraziare chi gli ha dato la mano con gli stretch goal, i personaggi particolari, eccetera. E tra l'altro è un gioco che è stato citato anche altrove, perché anche lo stesso Blasphemous 2 ha Miriam come uno dei personaggi che possiamo trovare all'interno del mondo di gioco. Quindi bellissimo da questo punto di vista, peccato per alcune cosucce. Sicuramente merita dal punto di vista di musica, perché ci sono Yamane e Yamada come persone che stanno dietro, ci sono anche grandi voice actor, anche se io l'ho giocato con l'audio in giapponese, e devo dire che va benissimo. E c'è ovviamente Yoshitaka Amano e Hayami Kojima per quanto riguarda l'aspetto grafico. È tutto bello dal punto di vista impatto e cosa ti aspetti dal punto di vista grafico, audio e tutto quello che gli ruota attorno. Perde leggermente nel comparto gameplay, in alcune animazioni, in alcune scelte di gameplay che non ho apprezzato tanto, soprattutto perché stiamo parlando di un titolo 2.5D che però ha delle imprecisioni, proprio perché è in realtà i character e tutti quanti i modelli sono tridimensionali. Però è una cosa che non posso trovare, non posso passarla liscia, perché ci sono tanti esempi che sono riusciti a renderlo bene. Basta citarne uno: Ori and the Blind Forest, gioco che è uscito decisamente prima, è un 2.5D con aspetti tridimensionali, ma non ha nessun tipo di sensazione clunky che ho sentito in questo gioco. Ecco, una piccola considerazione, però sicuramente un titolo che merita. Se lo trovate scontato, fateci un saltino, perché sicuramente se vi è piaciuto Symphony of the Night vi piacerà anche questo. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo edvideogiochi@gmail.com.
Un altro gioco molto importante per questa lista di giochi che hanno sfruttato il Kickstarter è sicuramente Pillars of Eternity, un videogioco che è uscito nel 2015 dopo appunto una campagna Kickstarter che lo vede accumulare circa 4 milioni di dollari dall'1 milione di dollari più o meno che si erano prefissati, ed era una lettera d'amore ai classici GDR stile Baldur's Gate. Infatti questo Pillar of Eternity, che inizialmente si chiamava Project Eternity, per molto tempo è stato considerato il vero seguito spirituale di Baldur's Gate 2, perché ci sono molti sviluppatori di queste case che hanno fondato Obsidian Entertainment, che quindi si sono messi insieme, delusi un po' dal mondo dei videogiochi. Infatti Kickstarter molto spesso è stata la rampa di lancio per quelli che non trovavano spazio nelle major, o comunque avevano opinioni discordanti da un certo tipo di sviluppo, e che quindi portano avanti questi progetti quasi indipendentemente. Come detto, Pillars of Eternity è un omaggio, è un gioco, un GDR action come quelli vecchio stile appunto alla Baldur's Gate, e ne omaggia e ne rende giustamente giustizia dal punto di vista della profondità della storia, dove siamo abituati ad avere queste sessioni di giochi di ruolo dal vivo, dei tabletop GDR, dove le storie sono molto intricate, ci sono un sacco di dialoghi. Molto spesso questo gioco è anche un po' un libro game, ci sono un sacco di scelte che si possono fare e che determinano quello che succederà nella storia e anche quello che succederà ai vari personaggi. Quindi davvero un grandissimo lavoro che è stato fatto per rendere questo Pillars of Eternity un degno GDR di quelli vecchio stile, e forse anche per quello viene un po' penalizzato dal fatto della modernità che portavano i GDR sempre in quegli anni lì di uscita. Ad esempio faccio un esempio, il Divinity Original Sin, che porta delle novità dal punto di vista del gameplay, infatti viene anche un po' accostato poi a quello che sarà il gameplay di Baldur's Gate 3 molto spesso. Invece Pillars of Eternity rimane un po' più legato ai GDR, ai giochi di ruolo del passato, come appunto i primi due Baldur's Gate, o ad esempio Planescape Torment, che usavano questo sistema sempre in isometrico, che magari dal punto di vista del gioco rimane un po' tedioso per i nuovi giocatori, ma che ovviamente è apprezzatissimo da quelli che hanno giocato i vecchi giochi. Rimane una grandissima profondità di gioco, portando avanti le classi ovviamente che sono a disposizione in questo gioco. Sembra proprio di vivere un GDR come si deve, anche la longevità è molto molto lunga, come questi giochi ci hanno abituato, ed è un gioco che però nonostante tutto ha avuto sì un seguito, che però magari con un successo del genere si sarebbe aspettati sarebbe stato foraggiato da altri publisher, da altre major. Invece si è dovuto fare un altro Kickstarter per far uscire Pillars of Eternity 2, che ha avuto anche questo molto successo, però questo fa vedere come un grande progetto molto apprezzato non sempre porti al lieto fine, quindi si è comunque dovuti affidare ai fan irriducibili che hanno portato avanti il secondo capitolo. È un titolo sicuramente da giocare sia per i nostalgici dei GDR vecchio stile, ma anche, secondo me, ha tanto da dire anche dal punto di vista del nuovo, perché prende tutto quello che di bello, di buono era stato fatto e lo condensa in questa piccola chicca, in questo piccolo gioiello che anche con il secondo capitolo ovviamente porta ancora avanti le migliorie che Obsidian ha sviluppato durante gli anni.
Il terzo gioco di cui vi voglio parlare è Ratatan, un gioco che deve ancora tecnicamente uscire, ma su Kickstarter c'è, è stata una campagna molto molto bella, ha accumulato 219 milioni di yen, che corrispondono a $1,500,000 circa, 15.000 sostenitori, quindi niente male, per un gioco che vuole richiamare anche questo, un seguito spirituale, in questo caso di Patapon, un gioco che ci è piaciuto tantissimo e che non vediamo l'ora di vedere questo seguito. Tra l'altro un seguito che rispetta tutti e tre i giochi della serie, perché Patapon, Patapon 2 e Patapon 3 sono tre giochi molto diversi tra di loro. Il gameplay base è quello, ma ci sono aspetti che variano di volta in volta, e qui stiamo vedendo un'evoluzione di questo gioco con Ratatan, che vede protagonisti appunto questi animaletti che sono in un mondo completamente diverso, ma che hanno sempre questa meccanica del giocare a tempo, del rhythm game, ma allo stesso tempo è un videogioco di ruolo, un RPG. È un gioco che si aspettano di pubblicare nell'aprile 2025. Adesso io lo dico adesso perché stiamo molto prima nel 2025, ma chissà se succederà qualcosa in futuro, per vedere effettivamente se cambia qualcosa. Che dire, è un gioco su cui ripongo tante aspettative, intanto lo metto qua perché lo trovo rappresentativo di quello che è l'aspetto forse più carino di Kickstarter. Kickstarter funziona tanto con questi revival di giochi che abbiamo visto in passato, in cui la casa madre non riesce a fare un seguito per svariati motivi, e in questo caso l'autore stesso prende le redini e decide di fare qualcosa da parte sua con questo tipo di approccio. Molto bello, chissà cosa salterà fuori. Il gioco, tra l'altro, non solo riprende le meccaniche, ma anche cerca di rinnovarle, perché avremo più comandi, più cose da fare, non ci sono le limitazioni tecniche che c'erano sulla PSP, su cui è uscito originariamente Patapon, con il discorso che puoi avere molte più unità a schermo contemporaneamente. È una lettera d'amore anche in questo caso a quelli che sono i videogiochi. L'ultimo aggiornamento che abbiamo è di dicembre 2023, quando appunto finita intorno alla fine della campagna Kickstarter, adesso che lo facciano e che esca nel 2025. Probabilmente verrà rimandato, come succede molto spesso con i Kickstarter, però questo mi aiuta anche a sottolineare un altro aspetto di Kickstarter. Il crowdfunding in generale richiede pazienza, ed è una cosa che molto spesso nei videogiocatori non vedo. Il fatto che, ok, do soldi a un'azienda per poter creare un gioco, e poi bisogna avere da un certo punto di vista una pazienza, perché è un investimento che fai verso quell'azienda. Ci sono alcune cose che succedono su Kickstarter, sui crowdfunding, che sono molto fastidiose, giochi che sono andati a morire, ne parleremo in un'altra sede. Per adesso possiamo concentrarci sugli esempi positivi, che ci possono servire anche come esempio per capire quando le cose funzionano e quando è giusto poter investire su qualcosa nel futuro, ecco, sul capire effettivamente se riporre le nostre spese in un progetto che vale la pena. Questo può darvi un po' una guida di partenza. Pensateci sempre bene, è sempre bello fare un attimo di ragionamento in più, soprattutto quando si tratta di crowdfunding.
L'ultimo gioco del quale voglio parlare per questa lista è Yooka-Laylee, un gioco uscito nel 2017 dopo aver raccolto oltre 2 milioni di sterline a fronte delle 170.000 sterline richieste inizialmente. pubblicato dal team 17 ma sviluppato da elementi molto importanti del team di Rare, che ci aveva portato titoli molto importanti nella scena del platform 3D come ad esempio Banjo-Kazooie. E questo Yooka-Laylee prende molto da questa tipologia di giochi, soprattutto Banjo-Kazooie, per fare questo progetto un po' di nostalgia, per riportare alla visione dei nuovi giocatori, ma soprattutto per sfamare un po' quella nostalgia dei platformer 3D dei vecchi giocatori che tanto hanno amato questi titoli. Yooka-Laylee è un progetto riuscito a metà, secondo me, perché come avete sentito anche negli altri titoli che ho trattato, sono giochi che comunque vengono aiutati, vengono foraggiati, fondati dai fan che vogliono un certo tipo di gioco, hanno delle aspettative, e in cui dal punto di vista questo gioco fa quello che deve fare. Infatti abbiamo un vero tributo ai platform 3D, cioè ci sono tutti i canoni, tutti i cliché, se vogliamo chiamarli, del genere, il collezionismo, gli schemi da rifare man mano che troviamo elementi di gioco per poter esplorare ancora di più, una trama non molto profonda con tematiche abbastanza giovanili, abbastanza scanzonate, con battute qua e là che rompono anche la quarta parete, ma che offre non molto dal punto di vista dell'evoluzione. Non c'è quello spunto nel fare qualcosa di rivoluzionario, ma si lascia la solidità delle fondamenta dei giochi che sono stati amati di questo genere e si dà questo prodotto. Quindi da quel punto di vista è un successo, perché è stato ovviamente amato dai giocatori del genere, però d'altra parte alcuni giocatori nuovi, me compreso, sì, aveva voglia di qualcosa in più, qualche passo successivo, e siamo rimasti un po' indietro. Non per questo Yooka-Laylee è un brutto gioco, anzi, sono molte ore di gioco, il fatto di dover trovare tutti i collezionabili come appunto siamo abituati ne aumenta molto la longevità, anche se una telecamera forse non troppo ispirata, ma anche questo secondo me è stato fatto un po' voluto, perché è un grande problema dei platform 3D, anche in questo caso lo è, ci mette un po' i bastoni fra le ruote dal punto di vista della giocabilità, ma è un titolo comunque godibile, molto colorito, molto anche simpatico, comunque le battute, per quanto alcune non raggiungano l'obiettivo, sono comunque molto molto gradevoli, e ci dà proprio quel feeling di riscoprire il vecchio platform 3D. Quindi anche questo vale la pena di essere giocato. Come memorabilità forse siamo ancora consiglierei ancora i giochi come Banjo-Kazooie, forse che danno un po' più di linfa vitale a questo titolo. Peccato, perché non aggiunge particolarmente niente di nuovo, dà però quella soddisfazione a chi ha amato i giochi precedenti e voleva un prodotto rinnovato. E questi erano 6 giochi nati da campagna Kickstarter, dove i videogiocatori, i fan, portano, aiutano gli sviluppatori a realizzare i sogni e i progetti di una vita. E voi li conoscevate? Sicuramente ci saranno tanti altri giochi che negli anni, e proprio grazie a questi 6 giochi, hanno visto la luce grazie a altre campagne Kickstarter. Citateceli, fateceli sapere andando su enciclopediadevideogiochi.it o raggiungendoci sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.